Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto, è la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua, ben trovati, ben trovate. Questa è Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un caro saluto a tutti e a tutte voi, a chi ci ascolta più assiduamente e sa che qui più o meno facciamo una rassegna stampa, anche se il nome un po' autoironico è quello di Stampa Rassegnata, nel tentativo di darvi subito l'idea che ci prendiamo non troppo sul serio. Con questo non voglio dire che diciamo bischerate, ma che il diciamo la sistematicità di una vera e propria rassegna stampa non è propriamente uno dei nostri obiettivi. Piuttosto lavoriamo su alcune notizie che ci sembrano più rilevanti, sulle quali sentiamo di avere qualcosa da dire, e quando c'è possibile diamo anche la parola a delle realtà o singoli che siano che cercano sui nostri territori una trasformazione radicale dell'esistente. È anche il caso di questa puntata, nella quale sentirete alcune voci, alcuni ospiti che sono insomma ci siamo andati a cercare per avere un punto di vista più competente e più informato su alcune cose che ci sembra importante segnalare e di cui vogliamo parlare. Detto questo, fatto il rituale bigliettino da visita per chi non ci dovesse conoscere, aggiungerei solo che se volete la trasmissione completa o se vi interessano altre vecchie puntate, questo non solo per la Stampa Rassegnata ma per tutte le trasmissioni di Radio Wombat, potete anche andare a guardare sul sito, a cui arrivate da ogni motore di ricerca digitando Radio Wombat Firenze, e vi scaricate i podcast e ve li riascoltate quando meglio credete e quando più vi piace. Risentirete la mia voce nell'introduzione del primo intervento che siamo andati a raccogliere. Andiamo a raggiungere attivisti, attiviste, attivistu, come si dice, di non una di meno Firenze, per parlare della giornata dell'8 marzo, una giornata che ovviamente si è data in tutta Italia, tante le piazze, anche a Firenze, sicuramente una piazza importante, una bella e ricca presenza, tante le iniziative anche durante il corteo, tante le voci, ma direi di partire con un dato rilevante, visto anche che la mia trasmissione, la Stampa Rassegnata, appunto si occupa di cronaca locale. Poi a fine del loro intervento guarderemo meglio quello che hanno scritto i giornali, ma saltano agli occhi i titoli. Firenze, 8 marzo di cortei e polemiche, denuncia gli stupri di Hamas, cacciata. Ecco che appunto un piccolo episodio che avviene dentro il corteo diventa per i giornali locali, e quando dico giornali locali parlo sicuramente di Repubblica e Corriere, su cui campeggiano gli stessi articoli sostanzialmente, sia con le stesse parole d'ordine, con gli stessi slogan, ponendo l'attenzione sugli stessi fatti e anche andando poi a dare la parola ai soliti noti della politica mainstream. Parla Gianni, parla il sindaco, parla Marco Carrai, ormai immancabile, ogni due o tre giorni deve dire qualcosa da console onorario di Israele, e parlano appunto anche questa volta. Quindi di fatto l'8 marzo, la giornata di lotta femminista e transfemminista, giornata anche di sciopero ricordiamolo, diventa l'occasione da parte dei media mainstream per dare la parola sempre alla solita politica, non solo per dare la parola sempre alla solita politica, ma anche per seguire questa Sara che insieme, addirittura mi permetto di insinuare l'idea che fosse un po' una gag quasi organizzata, viene seguita perché se ne va a detta sua dal corteo di non una di meno, cacciata appunto per questa denuncia delle violenze di Hamas, e se ne va nella piazza palco organizzata dalla regione, dove Gianni appunto sosteneva che la parola delle donne cambia la politica, se non poi se non che poi insomma a prendere le decisioni ci sono sempre loro, e sono tra l'altro anche sempre uomini. Lasciamo poi
fare e perdere il fatto che la nuova candidata in continuità con Nardella è Sara Funaro e quindi è donna. Ma insomma, questo è un po' il riassunto di quello che i giornali ci dicono, quindi sostanzialmente ci vorrebbero far pensare ad un corteo dell'8 marzo, come dire, unilateralista e quindi caratterizzato da un unilateralismo filo-palestinese contro quindi la cultura ebraica, mettiamola così, perché questo è il frame all'interno del quale i giornali vorrebbero rinchiudere la giornata dell'8 marzo, o perlomeno quello che è successo nel corteo fiorentino. E direi insomma che sia e che è importante a questo punto, diciamo, una replica tra virgolette, perché certamente non è da Radio Wombat che si risponderà alla stampa mainstream, però uno spazio più libero e trasparente dove raccontare questo 8 marzo e dandogli la dignità di quello che ha e di quello che ha avuto, perché appunto una giornata sicuramente significativa, partecipata, ricca, dove c'è stato spazio per tante cose, comprese lo spazio per chi voleva denunciare eventualmente le violenze di Hamas. Però certamente non sposerei, diciamo, il tentativo anche di tenere fuori certe strumentalizzazioni, perché se poi insomma un cartello contro Hamas o contro gli stupri di Hamas vuole e diventa occasione, come in questo caso, per andare a dire che chi sgancia le bombe sui civili è sullo stesso piano di chi subisce il colonialismo di insediamento da 70 anni, insomma, ecco, lo capisce anche il mio figliolo, che è un bambino. Comunque, insomma, io darei la parola a questo punto, scusatemi per la lunga introduzione, ma ho introdotto un po' il tema, alle compagne, agli attivisti, attiviste, attivistu, di non una di meno, per raccontare appunto la giornata, come era organizzata, come era composta e quello, insomma, che avete vissuto voi dall'interno e da dentro le piazze, da organizzatori e organizzatrici.
Allora, intanto grazie per aver introdotto la giornata e grazie in generale a Radio Wombat per parlare di, insomma, questa giornata che è stata così importante secondo noi. E per quanto riguarda la giornata, è importante ricordare che era l'ottavo anno che veniva chiamato lo sciopero femminista e transfemminista globale, ed è importante ricordarlo perché sappiamo che per tanto tempo l'8 marzo è stato un momento in cui semplicemente si regalavano le mimose alle donne, così si ringraziavano le donne che si avevano intorno, ma aveva un po' perso il suo carattere fondamentale, che è quello di essere una giornata prima di tutto di lotta, perché nasce così ai primi del Novecento e nasce in seguito all'incendio di una fabbrica in cui sono morte tantissime donne. E per noi è stato un po' scegliere di procedere con lo sciopero l'8 marzo è stato un po' proprio questo, cioè tornare a interpretare l'8 marzo come un momento in cui stare nelle strade e nelle piazze, a partire da un movimento femminista forte, globale, che ha delle rivendicazioni molto chiare. E quest'anno, come sempre, le rivendicazioni hanno avuto a che fare con la sottrazione dal lavoro produttivo, perché sappiamo bene quanto uno sia difficile accedere al mercato del lavoro per le donne, ma poi anche quando accedono al mercato del lavoro di fatto siano tendenzialmente sottopagate, pagate molto meno dei colleghi uomini, soggette a condizioni di lavoro che spesso hanno a che fare col mobbing o con le molestie, per la maggior parte sommerse. Ma questa è solo una parte, perché poi c'è tutta un altro pezzo, che è il lavoro riproduttivo, che è quello che le donne fanno in casa, cioè dentro le mura domestiche, il lavoro di cura per i propri cari, il lavoro di sostegno, che poi di fatto permette la sopravvivenza della forza lavoro in generale. E quindi la scelta dello sciopero è interrompere tutto, bloccare, non, come dire, sottrarci ai posti che normalmente occupiamo nella nostra vita quotidiana, per far pesare quel lavoro che in realtà sia produttivo che riproduttivo è per la gran parte sommerso. In più, col fatto che siccome in Italia ci sono ancora oltre 100 femminicidi ogni giorno, siccome secondo i dati Istat una donna su tre fa esperienza di violenza nella propria vita, l'idea è anche quella di dire: se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo, noi interrompiamo tutto, facciamo tremare la terra. Quest'anno, come sempre, è stato organizzato da, diciamo, la piazza e le 24 ore di sciopero, con una serie di assemblee aperte a cui hanno partecipato tantissime realtà e tantissime persone, e con cui abbiamo formulato l'idea di questa 24 ore di sciopero a Firenze. La giornata è iniziata alle 3 con un concentramento estremamente partecipato, nel quale ci sono stati tantissimi interventi da Donna Vita Libertà, l'associazione culturale di donne iraniane, ai sanitari per Gaza, agli studenti di sinistra, a interventi di singole persone che però volevano portare la propria esperienza e la propria partecipazione allo sciopero. E poi il corteo è stato un corteo che, a differenza degli altri anni, molto di più voleva essere una camminata arrabbiata e rumorosa per le strade della città, tanto che sono state fatte una serie di azioni. La prima, praticamente in partenza al rettorato, in piazza San Marco, in cui le studentesse e gli studenti universitari hanno voluto denunciare la piaga delle molestie in università, che per la gran parte vengono insabbiate, e lo sappiamo perché questo sta venendo fuori in gran parte degli atenei italiani, ed è stato fatto un attacchinaggio con lo slogan "nei territori nelle donne sono territori di conquista". E dopodiché c'è stata un'azione al McDonald's di via Cavour, perché il McDonald's è complice, insieme a tantissime altre multinazionali, del genocidio che è in corso in Palestina. Perché questo? Perché lo sciopero di ieri, oltre ad essere uno sciopero del lavoro riproduttivo e produttivo, era uno sciopero che accoglieva in toto la chiamata delle femministe palestinesi, delle donne palestinesi, per uno sciopero per Gaza. E questo vogliamo dirlo, insomma, in maniera molto decisa. Lo sciopero di ieri era uno sciopero femminista per Gaza, perché in qualche modo sentiamo che si stia giocando in quei territori una partita che riguarda l'umanità tutta, e cioè che quando un popolo viene deumanizzato in questo modo, quando è possibile un massacro di quelle dimensioni, significa che è a rischio l'umanità tutta, e significa che è in gioco una partita del dominio e della sopraffazione che ci deve spingere a, in ogni momento di lotta, rivendicare la liberazione di quel popolo. E in questo senso tutta la giornata di lotta in tutta Italia e poi anche a Firenze ha avuto la Palestina, la liberazione della Palestina e la totale complicità e supporto al popolo palestinese nella loro lotta contro i 75 anni di occupazione, di apartheid, di pulizia etnica, appunto ha avuto questo come tema principale e come nostra prima rivendicazione. E questo è stato visibile con tantissimi aspetti della piazza, dalle bandiere agli striscioni, anche le azioni. E qui torno alla questione del McDonald's, perché appunto davanti al McDonald's è stato fatto un sanzionamento per rendere visibile la complicità di McDonald's con Israele, e ancora una volta per chiedere a gran voce prima di tutto il cessate il fuoco e poi una reazione internazionale contro il genocidio dell'occupazione in Palestina. E dopodiché il corteo è continuato, proseguito, è arrivato davanti alla regione, luogo in cui lo sportello di accompagnamento all'aborto Greta, che abbiamo aperto in seguito alla pandemia per le tantissime richieste di accompagnamento all'aborto che ci arrivavano. Greta ha proposto un'azione, anche lì di sanzionamento alla regione, nella quale sono state depositate le pillole della RU486 con una serie di rivendicazioni molto chiare, tra cui la possibilità di abortire a casa con la seconda pillola abortiva. E il corteo ha poi continuato ed è arrivato in stazione, poi in piazza Adua, e in piazza Adua è stata fatta un'azione sulla questione del lavoro, nel senso che abbiamo letto un testo che in qualche modo provava a riportare che cos'è il lavoro per noi, e poi denunciava a gran voce il fatto che il lavoro non può essere morte. E quindi abbiamo voluto portare 5 caschi che ricordassero le 5 vittime del crollo del cantiere dell'Esselunga e abbiamo provato così a portare anche la solidarietà femminista nel campo delle morti sul lavoro, provando anche a dire che da un lato non vogliamo morire sul lavoro e dall'altro abbiamo bisogno di autonomia economica per essere libere e liberi, perché soprattutto per le donne e per le soggettività che incontrano la violenza nella propria vita, soltanto essere libere dal ricatto economico e quindi soltanto poter accedere all'autonomia economica permette di poter veramente scegliere per sé e quindi anche di potersi svincolare dalle situazioni di violenza nella propria vita. Siamo poi arrivate in Piazza Indipendenza, dove c'è stata una delle azioni più potenti del corteo, che è stata questa grandissima scritta costruita con l'anima di Fil di Ferro, i truccioli e la carta velina, nella quale c'era scritto appunto «Se domani non torno», che è il verso di una poesia che insomma ormai è agli onori della cronaca dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, nella quale viene scritto «Se domani non torno, se domani tocca a me, distruggi tutto, e se domani tocca a me voglio essere l'ultima». È stata incendiata questa scritta, abbiamo letto la poesia mentre la scritta prendeva fuoco, tra l'altro, come dire, una nota di colore, l'intero corteo si è svolto sotto una pioggia battente, quindi le migliaia di persone che hanno camminato con noi, che hanno espresso insomma la loro voglia di lottare, hanno anche dovuto fare fronte a condizioni meteorologiche abbastanza avverse, però nonostante questo anche la scritta ha preso fuoco e insomma per 10 minuti abbiamo urlato, cantato e ballato intorno a questa scritta incendiata e poi il corteo ha fatto ritorno a Piazza Santissima Annunziata perché come dire, è la nostra piazza simbolo ed è la piazza dove come ogni 8 del mese anche in questo caso abbiamo fatto un rito per i femminicidi, per ricordare tutte le donne ammazzate nell'ultimo mese che in questo caso sono state 12. E nel fare questo siamo state accompagnate dalle compagne delle Rebelling Corps che nell'ultimo mese si sono ritrovate per preparare insieme la canzone Sin Miedo, canzone senza paura, e l'hanno cantata prima di questo rito, altro momento molto potente della manifestazione. Quindi diciamo la manifestazione è stata prima di tutto è la giornata di sciopero costruita con tantissime realtà in una forma aperta in cui chiunque volesse partecipare era come dire più che benvenuta e benvenuto e benvenute e anche la giornata è stata ricca di contenuti, ricca di azioni, di lotta e di rivendicazione. Non ci stupisce che il giorno dopo praticamente l'unica cosa che è uscita riguardante questa giornata sia stato un episodio che è capitato all'inizio del concentramento in Piazza Santissima Annunziata. Non ci stupisce perché appena siamo arrivate in piazza abbiamo visto questa persona con due grandi cartelli insomma che parlavano di questo nostro supposto silenzio sugli stupri di Hamas. Appena abbiamo visto questa persona abbiamo provato ad interagire e sinceramente non perché, come dire, tendenzialmente le nostre piazze sono aperte a chiunque voglia partecipare, quella è una giornata di tutte e di tutti contro la violenza maschile sulle donne, quella era anche una piazza che stava fermamente al fianco di Gaza e contro lo sterminio che è in corso in Palestina. In questo senso venire con quel cartello e in quella modalità è puramente una provocazione. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo detto sempre e in maniera molto ferma che durante le guerre le prime ad essere oggetto di violenza e sopraffazione sono le donne. Sono le donne e i bambini spesso coloro che vivono le conseguenze più brutali e più feroci delle guerre e dei conflitti armati. Anche in questo caso è così. Per quanto ci riguarda, utilizzare questo escamotage retorico è puramente una provocazione perché è fatto in questo momento storico e rispetto a quello che sta succedendo in Palestina, cioè un momento nel quale ci sono 30.000 persone che sono già morte sotto le bombe e sotto il fuoco dell'esercito israeliano, utilizzare questa vicenda degli stupri poi per come la utilizzano loro, utilizzare questa vicenda degli stupri è puramente strumentale, e a noi ci fa orrore anche la maniera strumentale in cui è stata utilizzata in quella piazza, cioè di fatto veramente strumentalmente utilizzando questa informazione per spaccare e per condizionare poi quello che sarebbe uscito sui giornali, perché non è un mistero, come dire, non siamo nate ieri, non è un mistero e sappiamo benissimo come funziona l'informazione, lo sappiamo perché questa mattina ci siamo alzate leggendo sui quotidiani nazionali praticamente niente sui cortei e gli scioperi in giro per l'Italia, se non qualche generica informazione sui cortei per i diritti delle donne in qualche città italiana. Ecco, quindi questo non ci stupisce, e non ci stupisce che fosse la notizia di una persona singola che si è ritrovata a discutere anche molto animatamente, e questo noi ce lo rivendichiamo, perché per noi costruire quella piazza è stato costruire una piazza che voleva essere sicura per tutte le persone palestinesi e le donne palestinesi che avessero voluto partecipare e intervenire, e la presenza di quella persona con quelle modalità per noi era di fatto una, non solo una provocazione, ma anche un attacco diretto a tutte quelle persone palestinesi e quelle donne palestinesi che avessero voluto essere in piazza, perché nel momento in cui è in corso un massacro di quelle dimensioni e di quella gravità, stare in una piazza in quel modo significa di fatto provocare, significa di fatto, come dire, il tentativo di spaccare un momento che vuole essere un momento di rabbia e di dolore anche, ma soprattutto di rabbia per quello che sta succedendo in Palestina. Poi, allontanata o meno, questo per noi non è neanche il punto, non vogliamo neanche entrare in quel dibattito lì, perché ci sembra totalmente fuorviante e totalmente pretestuoso il modo in cui è stato trattato sui giornali. Se i giornali si vogliono occupare di queste cose, possono chiederci quali sono le nostre posizioni sulla Palestina, o ancora meglio, possono chiedere alle persone dirette interessate, cioè le persone palestinesi che vivono a Firenze, come si stanno vivendo questo momento e che cosa significa. Attaccare noi è puramente pretestuoso. Attaccare noi in quanto movimento femminista, perché veramente, lo ripetiamo, noi sempre siamo state le prime a denunciare quanto in situazioni di conflitto armato siano le donne le prime a pagare le conseguenze, e lo sono sempre, in qualsiasi contesto di guerra, in qualsiasi vicenda armata. In questo caso per noi la priorità è, primo, ribadire che sono le donne le prime a pagare il prezzo; secondo, ribadire che questa non è neanche una guerra, questo è un massacro, è un'azione sistematica di eliminazione di un popolo di fronte alla quale non ci sono argomentazioni che tengano. E quindi, cioè, il fatto di denunciare, e questo è sempre molto importante, il fatto di denunciare quello che è uno sterminio sionista non significa essere antisemite, non significa attaccare il popolo ebreo di per sé o mettere in discussione il suo diritto all'esistenza. Quando questo si esprime con l'eliminazione sistematica di un altro popolo, allora il discorso è un altro, e però non accettiamo di essere strumentalizzate, e non accettiamo che le nostre parole o l'espressione politica di quella piazza possa essere in qualche modo malinterpretata. Quella piazza diceva questo, urlava per la liberazione della Palestina e raccoglieva la chiamata delle compagne e delle femministe palestinesi ad essere in piazza per uno sciopero per Gaza.
Ma benissimo, Giada, ti ringraziamo davvero tanto per tutto quello che ci hai raccontato. Hai fatto davvero bene a entrare anche nel dettaglio, per chi il corteo se lo fosse perso, lo hai appunto descritto, raccontato anche nei dettagli, nelle sue scenografie, momenti anche suggestivi che sono importanti per la crescita delle soggettività collettive, e lo sappiamo, per quanto c'è chi magari cerca sempre di ridurli ad aspetti folcloristici. Per quanto riguarda appunto la strumentalizzazione che ci hai spiegato, non sei entrata anche qui nel merito, credo che non ci sia nient'altro da dire. Il tuo intervento è stato veramente un fiume in piena, ma giustamente la marea è in marcia, come avete
detto tante volte, avete ripetuto anche l'8 marzo durante le manifestazioni. Io appunto ringraziando te e tutto il collettivo di Non Una Di Meno, ci sentiamo per le prossime iniziative. Direi anche che quello che abbiamo detto, non sto a leggervi i giornali più di quanto non ne abbiamo già parlato, perché le parole di Giada sono state, direi, più che chiarificatrici ed esaustive. Purtroppo noi siamo dentro alla propaganda di guerra e anche di fatto alla guerra di propaganda, quindi al di là dei giochi di parole le questioni sono sempre veramente molto scabrose, e anche da questo punto di vista direi l'unica nota che voglio aggiungere prima di andare in pausa musicale, perché ce la meritiamo tutti e tutte, è che anche questa volta la cornice, il framework, come dicono i sociologi, della comunicazione della stampa mainstream è un po' quello, non tanto di censurare le rivendicazioni femministe, ma di intorbidire le acque e cercare di costruire una narrazione mediatica per cui di fatto il corteo di Non Una Di Meno e tutta la narrativa, per come loro la vorrebbero descrivere, di Non Una Di Meno, va a costruire un soggetto femminista falso. Questa è un po' l'idea che ci si fa leggendo il giornale, ripeto, non entriamo più nel merito di così, ma d'altronde va assolutamente nel solco di quello che accade oggi in quest'epoca di post-verità, dicono in tanti, in cui l'importante è fare confusione e mandare in tilt il cervello delle persone. Questo sembra l'obiettivo che si dà il sistema di potere, più che quello di censurare, che certamente anche la censura esiste, ma laddove non è possibile è importante per loro fare casino, farlo al punto da tenere le persone lontane dalle aggregazioni collettive. In questo caso, appunto, con questo episodio di Sara si vorrebbe screditare il femminismo di Non Una Di Meno, non tanto per screditare il femminismo in quanto tale, ma per dire che se c'è un femminismo non è quello di Non Una Di Meno il femminismo buono. Il femminismo buono, se in caso, è quello che va in scena nel palco della regione. Il femminismo buono è, tanto per continuare a guardare i giornali, poco sotto il gesto cavalleresco che il sindaco Nardella va a fare per farsi sostituire dall'assessoressa Bettini durante un convegno dentro Palazzo Vecchio, dove praticamente tutti i nomi dei relatori sono nomi maschili. Se ne accorge Nardella, anche perché il convegno è organizzato per l'8 marzo, per non fare brutta figura e per fare un po' di pink washing che non fa mai male, cede il posto all'assessoressa Bettini, che probabilmente, se non fosse stato l'8 marzo, sarebbe stata a casa a fare la calzetta, mentre delle cose importanti con Forbes, che certamente, insomma, parla di azioni, azionisti, azionariato e capitali, ci sarebbe andato il solito sindaco Nardella, anche se sappiamo che si appresta a uscire di scena e ha già chiamato per il 22 marzo al Palavanni una sorta di plebiscito e un momento così, un bagno di pubblico che vuole fare con il suo elettorato e con chi gli è ancora fedele, che crediamo diversi ne avrà persi per la strada, ma purtroppo in tanti restano ancora. E quello che succede appunto con questo tentativo di screditare il femminismo, che non è quello buono, lo vediamo succedere sulle questioni ambientali, lo vediamo succedere sulle questioni delle rivendicazioni dei diritti del lavoro, e succede sempre questo, insomma, chi lotta non è mai buono, ma questo, insomma, va un po' da sé, per cui evitiamo ed eviterò di allungare ulteriormente il brodo. Credo che quello che avevo da dire l'ho detto. Facciamoci questa pausa musicale e grazie ancora a Giada e a Non Una Di Meno.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejo por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
Eccoci, siamo sempre su Radio Wombat, siamo ancora alla stampa rassegnata. Se vi siete collegati adesso e avete ascoltato un'intera o solo in parte la nostra pausa musicale, era Ni Una Menos Chocolate Remix, dedicata appunto agli attivisti, le attiviste e tutta la comunità di Non Una Di Meno, che ha animato la piazza dell'8 marzo con tante iniziative e con cui abbiamo orora parlato. Quindi se vi siete appunto collegati adesso, il mio consiglio come sempre è quello di riascoltare l'intera trasmissione ripartendo dall'inizio, e lo potete fare comodamente non solo con la nostra stampa rassegnata ma con tutte le trasmissioni di Radio Wombat attraverso i podcast. Li cercate, ve li scaricate, li ascoltate quando avete più tempo e più attenzione, perché il nostro tentativo è quello di fare sì informazione, stare relativamente, diciamo tra virgolette, sulla notizia, ma nello stesso tempo la possibilità di offrire uno spazio di informazione un po' più approfondito e un po' più corretto e trasparente di quello che offrono i media, dai quali invece partiamo per le nostre notizie di cronaca e di stampa rassegnata. E anche questo è il caso, perché con Una Di Meno abbiamo anche approfittato per un lungo e importante chiarimento sulla questione che i media hanno agitato come il solito spauracchio per coprire poi tutto il resto della manifestazione, del corteo, della partecipazione, del suo significato e del suo senso, partendo da questo spunto di una cacciata, così sarebbe stato detto, che aveva portato dei cartelli contro gli stupri di Hamas. E ovviamente nel contesto di una manifestazione che vede per forza di cose una forte componente di solidarietà con il popolo palestinese, che sta subendo non solo il genocidio ma anche 70 anni di colonialismo, di insediamento, non poteva che essere vissuta come una provocazione e un tentativo di strumentalizzare l'intera giornata. Per cui il lungo chiarimento con Giada, che ringrazio ancora. Riprenderei le nostre osservazioni, diciamo così, dentro i giornali per andare a parlare di una tematica che tra virgolette non ci appartiene, nel senso che io per primo non sono particolarmente edotto, e quindi ci muoviamo sempre con i piedi di piombo rispetto a certe notizie. Quando appunto si parla del mondo carcerario, della penalità, della detenzione, tenendo anche conto che è molto molto difficile avere delle voci dall'interno se non passando attraverso quelle delle associazioni che nel bene e nel male, con limiti ma anche con grandi ricchezze, operano in questo universo, in queste istituzioni di fatto totali, o se non totali quasi, o se non totali a parole e negli intenti dichiarati, purtroppo sempre più totali per come invece vengono di fatto gestite. E certamente il governo Meloni, con le sue culture di destra e quindi anche con le sue culture della punizione e della disciplina soprattutto per i poveri, o forse potremmo addirittura dire esclusivamente per i poveri, sta trasformando pericolosamente queste istituzioni, riducendo anche quegli spazi che in anni migliori di questi sono stati in qualche modo smagliati, in qualche modo sono state rese più elastiche alcune maglie per inserire degli elementi di solidarietà e di
tra virgolette umanizzazione, che per quanto sono spesso apparsi discutibili a chi cerca come noi, e non certo ci tiriamo indietro, un cambiamento radicale della società, però insomma nello stesso tempo tra poter telefonare a casa per un detenuto, avere una camera di intimità come recentemente si è in qualche modo aperto il dibattito anche in Italia con un ritardo decennale rispetto ad altri paesi d'Europa e del mondo, tra esserci la pena di morte e non esserci, tra poter usufruire di un avvocato per la difesa e non poterlo fare, come capite, come capiamo, c'è ovviamente una grossa differenza, per cui anche le condizioni di detenzione hanno una loro importanza e un loro peso, benché noi crediamo che il carcere sia un'istituzione che una società che si dice civile e democratica in qualche modo debba porsi il problema di superarlo e superarlo seriamente. Non basta neanche l'idea della detenzione come rieducazione. Però qui stiamo tornando, come sto cercando di dire, e non solo io, lo dice anche chi in qualche modo scrive l'articolo, si sta tornando a una penalità e a un universo concentrazionario che assomiglia molto a quello ottocentesco o dei primi del Novecento nel nostro paese. L'articolo di cui parlo esce sul Corriere, c'è stato anche un riferimento, mi pare di averlo visto, su Repubblica, ma quello del Corriere è comunque sufficiente per andarlo a guardare. Carceri minorili strapieni è il primo effetto del decreto Caivano. Al Meucci, che appunto è il nome del carcere minorile qui a Firenze, 22 detenuti invece che 17, oltre la metà dei ragazzi ha disturbi psichici. Mai così tanti detenuti minorenni negli istituti penali a loro dedicati. È il dato del dossier Antigone, dove anche il Meucci di Firenze risulta sovraffollato. 25 detenuti invece che 17 regolamentari. Secondo la ricerca sarebbe il decreto Caivano ad aver fatto alzare il numero di giovani detenuti. Quindi questa in soldoni è la notizia. Chiaramente i numeri, come dice la stessa associazione Antigone, fanno ridere, diciamo così, paragonati all'universo carcerario degli adulti, perché si parla appunto di 25 ragazzi detenuti invece che dei 17, che sarebbe la capienza stimata per il Meucci, quindi per il carcere minorile fiorentino. Però è un indicatore che l'associazione Antigone ci dice, guardando anche le sue pagine, visto che appunto pubblica ogni inizio dell'anno questo rapporto sulla detenzione minorile in Italia. Hanno fatto un po' i conti tra gennaio e febbraio del 2024 e si legge che al 15 febbraio sono 519,23 più del mese precedente i detenuti minorenni in Italia. Numeri che sembrano bassi se paragonati al mondo della detenzione degli adulti, ma che per il sistema della giustizia minorile suggerisce una preoccupazione inedita, frutto delle politiche recenti del governo, a partire dal decreto Caivano, che lo stanno trasformando in profondità, facendo venir meno l'aspetto più educativo che era riconosciuto alla pena, in luogo di un approccio più punitivo e criminalizzante. Il riferimento appunto è a quel decreto che ha preso il nome della località che avrebbe ispirato, diciamo così, l'azione del governo, che appunto vedeva una sorta di situazione di schiavismo sessuale o qualcosa di veramente triste e grave, questo senza ombra di dubbio, per cui una sorta di gang o forse anche una piccola aggregazione di giovani legati alla malavita degli adulti, quindi delle proprie famiglie, aveva messo appunto in situazione, diciamo, ora io ho detto schiavitù sessuale, non so se è corretto il riferimento, ma non importa, per capirsi, che facevano quello che volevano, diciamo così, dei corpi di due cuginette, in qualche modo erano anche imparentati, per cui da questa situazione il governo ha preso il là per una ennesimo pacchetto sicurezza, perché poi la cultura dei pacchetti sicurezza non è appartenuta purtroppo solo alla destra meloniana, ma ci accompagna ormai da 30 anni, dalla fine degli anni 90, inizi del 2000, che si è inasprito continuamente le pene, e anche in questo caso anche per i minorenni, soprattutto attraverso lo strumento del pacchetto sicurezza, quindi eludendo come sempre sempre delle discussioni più approfondite, più ponderate, anche in qualche modo più partecipate per quelli che sono i limiti della democrazia parlamentare, però insomma anche in questo senso si sono utilizzate delle procedure anche dal punto di vista formale che sono assolutamente discutibili. Con questo decreto Caivano, chi vuole lo basta che lo digita su qualunque motore di ricerca, arriva facilissimamente a qualunque articolo di allora, era il novembre del 2023, che riassume un po' le questioni. Il principale aspetto è quello di punire attraverso la detenzione anche alcuni minorenni in connessione ad alcuni reati che magari apparentemente, diciamo, sulla carta hanno un riferimento anche a fatti particolarmente violenti o pericolosi, quindi si parla di droga, si parla di detenzione di armi, però poi se si va nel concreto, le quantità di questa droga o l'entità di quelle che potrebbero essere utilizzate come armi ci fanno anche capire che spesso sono piccole cose che, compiute da minorenni, potrebbero e dovrebbero, credo io, questo lo dico io, insomma non sono solo, ma lo dico io, gestite a livello educativo e non a livello penale o addirittura carcerario. Invece la gestione di questo genere fa sì che si faccia ricorso agli istituti penali in situazioni che potrebbero non averne bisogno e diventano una discarica sociale, e quello che vediamo nel mondo adulto purtroppo lo vediamo in qualche modo ripetersi e riprodursi in piccolo su altra scala anche in quelli minorili. Succede quindi anche a Firenze, siamo a 25 piuttosto che a 17 e va così, insomma. Antigone ce lo dice, lo denuncia, e una volta tanto c'è un articolo di questo genere anche sul giornale. Credo fosse una cosa relativamente importante da dire, guardando appunto le tante pagine, le tante testate che fanno la cronaca locale, tenendo anche conto del successo che ha avuto e forse possiamo dire ancora sta avendo la serie della Rai Mare Fuori, che appunto è ambientata in un IPM, cioè in un istituto penale minorile, dove si svolgono queste vicende tra ragazzi che in qualche modo l'orizzonte che vorrebbero dare è quello della trasformazione soggettiva, è quello della possibilità del cambiamento, è quello di un intervento educativo attraverso come dire l'amore, diciamo così, piuttosto che l'odio, piuttosto che la vendetta, che permette e può generare appunto il cambiamento sperato, il cambiamento che sulla carta è sempre l'obiettivo delle carceri, sia quelle minorili che quelle per gli adulti, e cosa che invece poi nella realtà appunto sembra ridursi a un universo di vendetta, di piccole grandi pratiche di vendetta attraverso piccole e grandi pratiche di tortura quotidiana e condizioni di vita davvero davvero tremende, che il sovraffollamento ovviamente aggrava. Non c'è bisogno di andare a ricordare quello che è stato la tragedia delle carceri italiane durante il Covid, dove noi, diciamo, privilegiati in libertà e a piede libero ci ponevamo il problema di restare a casa, e invece le persone detenute nelle celle chiedevano appunto di essere ridivise o smistate, perché magari in una cella ce ne sono 7, ce ne sono 6, ce ne sono 8, e quindi chiaramente ogni ipotesi di isolamento diventa una barzelletta. A questo hanno risposto in tante carceri anche con delle rivolte, alle quali in modo assolutamente barbaro ci sono state anche dei fatti di sangue compiuti dalle forze dell'ordine, e anche questo, insomma, chiunque di voi può tranquillamente andare a riguardare un po' quello che è successo qua e là in quel passaggio 2020-21-22 e rendersi conto di che cosa stiamo parlando. Allora, con questo facciamo un'altra pausa musicale, stavolta vi lascio con Kento, che da tempo insomma segue anche dei progetti e collabora con Antigone dentro carceri, anche in particolare negli IPM d'Italia. Questa Perdere o Prendere, un suo pezzo in collaborazione con ragazzi e ragazze detenuti e detenute dentro il carcere di Catanzaro.
Questo silenzio mi spacca i timpani, la disfatta del buon umore. È a quell'età che si pensa ai balocchi, ma io avevo altro interesse. Le mie parole sono fiori sterili, con questi schermi tante cose le assapori senza averle mai avute in bocca. Giro qua come una belva, prendo a calci questa sedia. Questo disegno sulla pelle è una gioia in queste sbarre.
Parole che scrivo nelle sbarre per scordarmi che furono il mio amore. Sono solo adesso e non voglio più parlare. Spezzo la penna e schizzo l'inchiostro nel muro. Perché senza amore non si sogna.
Parli dei detenuti ma non sai chi sono loro. Dici non gli interessa nello studio né il lavoro.
Vogliono i soldi facili per arricchirsi subito. Ma questa realtà tu la conosci? Ne dubito.
La gente non ha idea ma è facile parlare. Se stai tra queste sbarre ti dice morto di fame.
Troppe parole vuote di chi pensa per slogan. Pensa che ci interessi lo sballo, la droga.
Noi altri di sicuro abbiamo fatto i nostri errori. Ma non siamo soltanto ladri e spacciatori.
Noi considerati troppo spesso dei perdenti. Chi non ci conosce ci dice delinquenti.
Siete cattivi, siete un vero pericolo. Non ci hanno mai visti, però parlane e dicono.
Dimenticati, scarti della società. Ora parliamo noi, questa è la nostra realtà.
Oggi sto soffrendo, ma non mi voglio arrendere. So che ho perso tanto, ma c'è di più da prendere. L'emarginato, il carcerato, lo straniero. Uscirò da qua, non scorderò chi ero. Oggi sto soffrendo, ma non mi voglio arrendere. So che ho perso tanto, ma c'è di più da prendere. L'emarginato, il carcerato, lo straniero. Uscirò da qua, non scorderò chi ero.
Non giudicare quando non sai niente. Vieni a conoscerci, è un mondo differente.
Non siamo angeli, né diavoli, né pazzi. Semplicemente siamo dei ragazzi.
Viviamo spesso la tristezza in queste stanze. Sappiamo che il futuro non sta nelle sostanze. Possibilità ne abbiamo avute poche. Anche se la vita non è solo banconote.
Ma non per questo vogliamo avere alibi. Dai nostri sbagli siamo noi responsabili.
Vogliamo avere l'occasione per cambiare. Vogliamo crescere, vogliamo migliorare.
Anche noi sappiamo che cos'è lo rispetto. Anche noi abbiamo un cuore dentro il petto.
Quando la nostalgia brucia e si fa fiamma, scende una lacrima se pensi alla tua mamma.
Oggi sto soffrendo, ma non mi voglio arrendere. So che ho perso tanto, ma c'è di più da prendere. L'emarginato, il carcerato, lo straniero. Uscirò da qua, non scorderò chi ero. Oggi sto soffrendo, ma non mi voglio arrendere. So che ho perso tanto, ma c'è di più da prendere. L'emarginato, il carcerato, lo straniero. Uscirò da qua, non scorderò chi ero.
Il football GG contro i siriani. Aujourd'hui j'ai souffri mais je vais pas lâcher. Je sais que j'ai perdre beaucoup de choses. Il y a beaucoup à j'ai de prendre. Imaginez les détenus, les migrants sortis d'ici. J'oubliez pas que je suis. Balance, dégage, casse-toi.
Bye bye.
È nella luna che cerco consigli e buona fortuna. C'è questo qua che apre la mia cella e si mette a parlare. E io sono solo e per questo resto a giocare. Sono stanco di camminare contro vento e di prendere strade che non ho mai preso. Devo farmi coraggio e affrontare questo cammino. Mi vedi come cazzo vivi? Ed è tutto questo odio, perché sono sempre chiuso. Anche se gridi gli altri non ti sentono. Se guardi i miei occhi sono sinceri. Prego che mi ci facciano uscire in terra.
Eccoci di nuovo in voce, sempre Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Abbiamo parlato di Non Una di Meno in inizio trasmissione, abbiamo poi commentato una notizia sulle carceri minorili e sul Meucci di Firenze dal rapporto sulle carceri minorili in Italia dell'associazione Antigone, e ora andiamo a dare un'altra notizia, a parlare di un'iniziativa che con molta probabilità non troverà spazio nelle cronache mainstream del nostro territorio, invece dal nostro punto di vista è particolarmente rilevante.
Parlo del corteo manifestazione che si terrà sabato 16 di marzo con partenza alle ore 16 da Piazza Matteotti a Montale, appunto per la chiusura dell'inceneritore di Montale. Un inceneritore che tra virgolette è minore, nel senso che non è stato chiacchierato dal punto di vista mediatico come era il progetto di inceneritore di Case Passerini, eppure è un inceneritore che c'è, insiste su quel territorio da quasi 30 anni. Da tempo la politica promette a corrente alternata di chiuderlo, però nello stesso tempo questo inceneritore non è stato mai chiuso, e la manifestazione appunto per chiederne la chiusura, una chiusura chiusura immediata per fare spazio a progetti alternativi che vadano nella direzione di una economia circolare, come si dice, anche se di questa economia circolare ce ne siamo occupati tante volte, cercando di non cadere nei tranelli e nelle retoriche delle parole e del linguaggio che troppo spesso verniciano di verde o di sostenibilità ciò che in realtà non lo è. Di questo ne abbiamo parlato nel tempo, negli anni, nei mesi, anche con Sergio, un attivista dell'area pratese che siamo andati a cercare anche questa settimana. Appunto, Sergio è con noi ai nostri microfoni per raccontarci un po' da dove nasce appunto questa manifestazione, che ovviamente affonda nei 25 anni, 30 anni di impatto ambientale e sanitario di questo inceneritore, ma che non sempre, insomma, purtroppo le popolazioni sono in grado di mettere su e in piedi delle mobilitazioni. E invece a marzo, il sabato 16 marzo, ci sarà il corteo. Perché, come ci si arriva e dove vorremmo andare a parare, appunto, lo chiediamo a Sergio. Sergio, a te la parola.
Grazie Andrea per pubblicizzare questo importante evento che ci riporta a Montale, e più in particolare all'inceneritore, che risale ai tempi di quello di San Donnino, per cui è da più di 40 anni che ammorba in particolar modo Agliana e Montemurlo, quindi anche l'area pratese. Siamo tornati alla situazione che risale a 18 anni fa, quando il vecchio inceneritore fu rinnovato e trasformato in termovalorizzatore. Ricordo la grande manifestazione che facemmo lì. Ricordo soprattutto le imponenti forze dell'ordine schierate in ogni dove, i tombini sigillati e l'elicottero che ci sorvolava. Una situazione veramente assurda per una manifestazione pacifica e composta come fu quella di allora. Purtroppo non riuscimmo nell'intento di evitare il termovalorizzatore, che allora andava molto di moda. Oggi per fortuna ci troviamo in un'altra soluzione, dove a livello regionale nel piano rifiuti non si parla di nuovi inceneritori, bensì di economia circolare, anche se in maniera farlocca, cioè solo a parole. I sindaci dei 6 comuni proprietari dell'impianto, cioè Quarrata, Montale e Agliana, avevano tutti previsto la chiusura dell'inceneritore entro la fine del 2023. Si erano anche impegnati nel loro programma elettorale, in quanto il 2023 coincideva con la scadenza del finanziamento, per cui non hanno più scuse e l'impianto ad oggi è obsoleto e necessita di interventi importanti per poter continuare a bruciare. Per cui c'è bisogno di tanti altri soldi che solo nel lungo periodo possono essere ripagati. Quindi si tratta di non meno di altri 20 anni, 20 anni di veleni. I sindaci stanno parlando di due difficoltà che insorgono oggi. La prima sono la trentina di posti di lavoro che devono trovare una collocazione, e soprattutto ci sono i costi per la bonifica di tutta l'area che deve seguire appunto la chiusura dell'impianto. I sindaci hanno avuto la grandiosa idea di chiedere all'attuale gestore dell'impianto, che è la Dürner, poi oltre a questa ERA, Alia, Iren, cioè a tutti i gestori di impianti, di trovare appunto delle soluzioni al loro problema. Non ci voleva molto a capire che chiedendo a chi gestisce i inceneritori la soluzione sarebbe stata quella di continuare a bruciare rifiuti. L'unica variazione proposta rispetto alle attuali tipologie di rifiuti trattati fino ad ora è quella di bruciare i fanghi di depurazione. Questa naturalmente è un'ideona che abbiamo avuto noi a Prato 40 anni fa e che ha ammorbato la zona circostante Baciacavallo, sede dell'impianto di depurazione non sortile. Quindi è l'ora di finirla con questi impianti che inquinano senza controlli veri. Noi che chiediamo indagini epidemiologiche con tutte le autorità preposte che fanno finta di nulla, come ha anche dichiarato il presidente dell'Ordine dei Medici di Pistoia, intervenuto nel Consiglio Comunale aperto che si è tenuto recentemente a Agliana. In quell'occasione siamo intervenuti noi attivisti, ma anche Rossano Ercolini e Fabrizio Bertini, che hanno proposto una soluzione alternativa per il futuro del sito, che guardi veramente all'economia circolare e che si allontani dallo smaltimento di qualsiasi genere di rifiuti e che consenta la creazione di nuovi posti di lavoro oltre a quelli oggi impegnati. Si tratta di creare un vero e proprio centro di recupero di varie tipologie di materiali, che parte dagli elettrodomestici, gli ingombranti, i materiali derivanti dalla demolizione di edifici, comprese finestre, impianti, insomma tutto quello che c'è. Il progetto è importante e complesso, ha bisogno di tempo per poter essere concretizzato, ma ci sono tutti gli ingredienti per poter riuscire. Soprattutto possiamo contare su imprese che hanno sperimentato con successo situazioni similari. La proposta sembra aver fatto breccia nella giunta del comune di Agnana, ma gli altri due comuni sono per far continuare l'inceneritore a bruciare per qualche altro anno, insomma, cosa che inevitabilmente nasconde lo spettro del nuovo revamping, quindi visto che l'impianto ormai non ce la fa più a rispettare le regole. Questo inceneritore deve pertanto essere chiuso alla fine dell'anno, questo anno in corso parlo, come previsto e approvato lo scorso anno dai comuni proprietari. Ulteriori proroghe non possono essere prese in considerazione. Per questo la manifestazione di sabato prossimo, 16 marzo alle ore 16, in piazza Matteotti a Montale, assume un'importanza decisiva, perché il successo avrebbe un impatto certo sui comuni che oggi sono indecisi. Faccio appello a tutti gli ascoltatori affinché tante persone possano presenziare a questo importante evento. Contiamo anche su di voi per arrivare a una gestione sostenibile dei rifiuti in Toscana. Grazie.
Sergio, grazie mille, è stato molto utile, molto chiaro e appunto facciamo il possibile ripetendo anche l'appuntamento sabato 16 alle ore 16 in piazza Matteotti a Montale di Pistoia per questa importante manifestazione. La Piana dice basta, no all'inceneritore, io non ci sto. Sergio, grazie ancora, accelero un pochino, scusatemi perché vorrei... In chiusura di trasmissione c'è qualche minuto da sfruttare per dare la notizia che compare perlomeno sui principali giornali, almeno due, Repubblica e il Corriere Fiorentino, la regione toscana che cerca di intervenire sulla questione delle regole e dei perimetri amministrativi con cui, tra virgolette, governare le questioni legate alle privatizzazioni, agli immobili, agli affitti brevi, tutto quel complesso di fenomeni immobiliari e urbani che sono legati alla turistificazione della città. Dico che la regione tenta di intervenire perché in realtà quello che fa non è chiaro e anche laddove fosse chiaro è abbastanza risibile da meritare già dagli articoli e dai primi commenti dei giornali appunto una sorta di sminuimento rispetto a quello che è il tentativo in corso, che forse non è neanche così reale. Comunque andiamo a guardare gli articoli. Dalla Repubblica, la legge sul turismo permette agli hotel di gestire anche case. Ecco che la Repubblica è abbastanza chiara, invece il Corriere Fiorentino, diciamo, è un pochino meno chiaro nei titoli. Anche la regione prova a limitare gli affitti brevi, sì in giunta alla nuova legge quadro sul turismo, ma si deve muovere il governo. Ecco appunto, quindi i giornali, perlomeno Corriere e Repubblica, che sono quelli che vado a prendere su questa cosa e non vado oltre, sono già su due linee non completamente diverse, però Repubblica mette in evidenza come ci sia sostanzialmente, più che un tentativo di limitare la cosa, c'è invece la possibilità, la libertà o la facoltà, diciamo così, data agli alberghi di gestire anche le case, per cui sembrerebbe, per quello che si può capire, che questa vicenda, più che un vero tentativo di limitare gli affitti e in qualche modo smussare le punte più pericolose con cui la turistificazione sta mordendo le comunità che vivono le città, e sappiamo insomma che Firenze ormai in qualche modo ha superato anche Venezia per quanto se ne è parlato negli anni precedenti, dicendo che Firenze stava andando nella direzione di superare Venezia per speculazione, per turistificazione della città, per consumo anche della città intesa come patrimonio artistico e culturale, che può sembrare assurdo, ma il calpestio continuo consuma di fatto anche i monumenti, anche le piazze, anche le strade, anche le cupole, anche i campanili, ed è una, se non propriamente un'emergenza, comunque è un problema reale anche quello della degradazione della materia storica di cui le città sono composte, e nonostante se ne sia parlato diverse volte, e questa è la linea di tendenza che è stata portata alla sua esasperazione, e Firenze ha di fatto anche superato Venezia. Quindi che succede? Che la regione, più che tentare realmente di limitare le cose, ha probabilmente pensato che il fenomeno degli Airbnb per lo più sia andato a togliere la terra di sotto i piedi a degli operatori e a dei player che in questo settore la fanno da padrone da tanto tempo, che hanno cominciato a lamentarsi, e quindi il suo tentativo di riequilibrare la questione è quello non tanto di limitare la turistificazione, ma piuttosto quello di riportare la residenza e il suo affitto sotto le ali protettive e in mano agli alberghi piuttosto che ad altri operatori privati. Quindi questi sono i titoli. Io credo che di questi argomenti ce ne dovremmo e sicuramente lo faremo occupare anche in futuro. Per ora appunto non c'è moltissimo, perché comunque si sta parlando di questa stretta, una stretta più politica che reale, sugli affitti brevi. È uno dei punti chiave della nuova legge quadro sul turismo varata dalla giunta regionale, che arriverà tra qualche mese al voto in aula, per cui non si parla di una cosa già avvenuta ma di una proposta che dovrà ancora essere discussa. C'è tempo per riprenderla, per approfondire magari con voci competenti. Direi che abbiamo detto tante cose anche questa settimana. Dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, un grande ciao!